Mi sembra che le parole dell'angelo, del giovane, siano una rivelazione, e non prima ancora dell'annuncio della sua resurrezione, per il fatto che dice: voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. Perché loro di fatto cercavano una salma, ecco. Invece appunto dalle sue parole già si rivela che loro cercano un vivente e non un morto. E poi appunto ricorda l'angelo che è il crocifisso, quindi rimane un unico mistero assolutamente congiunto, la morte con la resurrezione, e non c'è resurrezione se non da morte. E quindi appunto mi sembrava molto bella questa rivelazione che l'angelo fa, insomma, ecco.
C'è una forte indicazione di tempo come l'inaugurazione di un tempo nuovo, mattina presto, il primo giorno della settimana, e il levare del sole, quindi sottolineato l'inizio, è l'inizio di una grande novità. Anche lo sguardo che si alza mi sembra che indichi la stessa cosa: andavano con lo sguardo basso, sono costrette ad alzarlo. Tutto questo è più grande di loro, che pure ci sono, però mi sembra che la sottolineatura dello spavento, dello stupore, sento di doverla mantenere. Capisco bene quanto è più grande di me, quanto è più grande di loro questa grande novità della quale loro sono testimoni.
Si fanno questa domanda, versetto 3: chi ci farà lottare, rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? E questa pietra in qualche modo appunto le separava da quel corpo, e tra l'altro erano rimaste, come avevamo sentito nel capitolo precedente, sempre osservare comunque cosa succedeva a Gesù. Quindi è la pietra che Giuseppe d'Arimatea fa rotolare per chiudere quell'ingresso, appunto segna proprio una separazione. Quindi mi sembrava interessante questa domanda. Si sono organizzate comprando gli aromi, gli oli aromatici, e però c'hanno il dubbio, ecco, forse confidano nell'aiuto di qualche passante. E invece appunto, alzando lo sguardo, osservano che la pietra era già stata fatta rotolare. Quindi immagino anche lo stupore, e che già da lì cominci a salire nel loro cuore. Poi la vista del giovane, ed ebbero paura. E poi la paura aumenta per le parole che questo giovane dice loro, tanto che poi, versetto 8, uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore. Insomma, è curioso che, ecco, questa paura le prenda in questa situazione, e non era stata detta degli altri momenti, né di quando lo seguivano dalla Galilea, né per aver assistito alla passione, alla morte. Ed è bello che questa sia una paura che alla fine è una paura bella, che verrà anche dissipata pian piano dalla notizia, ecco, che è davvero risorto, grazie alla fede, ecco, che rafforzerà in loro questa convinzione e anche il fatto di vederlo chiaramente. Quindi è come se il desiderio di stare con lui, di vederlo, di avere un contatto, ecco, sia così grande, ecco, che forse fa nascere in loro, ecco, il terrore, lo stupore.
Le tre donne citate qui vanno a comprare gli aromi alla domenica mattina, ripetendo un'azione che anche Giuseppe di Arimatea aveva compiuto il venerdì pomeriggio, comprando il lenzuolo. Gli aromi ricordano l'unzione a Betania e in casa di Simone il lebbroso, ed esprimono l'attenzione con cui le donne hanno seguito Gesù durante i giorni e le ore della sua passione, osservando attentamente come veniva sepolto. Il levare del sole è il momento in cui le donne si recano al sepolcro, è una caratteristica dell'Evangelista Marco e dà tanto l'impressione che sia già un'evocazione della risurrezione di Gesù, mentre il sole si alza, si leva, loro visitano il sepolcro. E il dialogo, lo sguardo, lo stupore, la considerazione sulla pietra che è molto grande, fanno parte del racconto del solo evangelista Marco, come pure il fatto che l'annuncio sia ricevuto da parte di un giovane e non di due persone, né di un angelo come nel Vangelo di Matteo. Sembra che l'atteggiamento delle donne sia un atteggiamento dunque molto vigile, attento, di preparazione. E quindi ricordi tante altre preparazioni che abbiamo visto nel Vangelo di Marco, anzitutto la preparazione della strada del Signore da parte di Giovanni Battista, poi la preparazione dell'asinello per la cavalcatura di Gesù all'ingresso in città, poi la preparazione della cena pasquale nella sala addobbata. Abbiamo letto un paio di domeniche fa la parabola delle vergini prudenti, sagge, che preparano l'olio in piccoli vasi. Insomma, l'impressione che io ricavo è che questa preparazione sia preziosa, vada curata anche nei minimi particolari, dica un atteggiamento di fondo, di desiderio, di amore per il Signore. Ecco, aggiungerei che nel commento di Beda, il Venerabile, c'è una certa attenzione data alla grandezza della pietra, che viene intesa come il segno della legge di Mosè, che è impossibile da praticare per intero, troppo impegnativa per la fragilità delle persone. E quindi il rotolamento della pietra viene inteso come l'abolizione del regime della morte, per consentire l'ostensione del mistero della vita, della risurrezione. E inoltre Beda si ferma a considerare la posizione del giovane che sta sulla destra e cita il Cantico dei Cantici: la sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia, per dire che in quel momento il giovane rappresenta il Signore risorto e quindi le donne vengono a rappresentare la Chiesa, la sposa. Ecco, mi sembra infine che sia molto importante quanto si intravede a proposito dei luoghi concreti che vengono citati, perché il giovane da una parte al versetto 6 dice del risorto: non è qui, ecco il luogo dove l'avevano posto. Però non dice alle donne: venite a vedere, fermatevi. Al contrario, però andate, dite ai suoi discepoli, a Pietro, che vi precede in Galilea. E anche l'appuntamento in Galilea non viene poi ripreso nel Vangelo di Marco. La manifestazione del risorto agli undici non è localizzata. Mi sembra che questi testi suggeriscano l'idea che i luoghi restano vuoti, perché la presenza del Signore risorto è oltre un luogo fisico, materiale, geografico, è oltre quella tomba vuota, ma è anche oltre la Galilea. La presenza del risorto è ormai non più localizzabile, non più contenibile. È come appunto lo sposo del Cantico, che c'è e non c'è, arriva ma poi passa e fugge, e tanto che persino la sposa, l'amante, gli dice: fuggi, essendo del tutto contraddittorio il fatto che gli chieda di fuggire anziché di fermarsi. Evidentemente questi passaggi della scrittura ci parlano di un mistero di Dio che è oltre la materialità dei luoghi e dei tempi.